Buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono le 11 in questo istante ed eccoci al nostro appuntamento Amici a Quattro Zampe, come ogni venerdì, con in studio il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponderà alle vostre domande che sono giunte tramite il nostro numero WhatsApp oppure la nostra mail, che vi ricordo è studio@radioatlanta.it, e il nostro numero WhatsApp, dove eventualmente potete ancora inviare qualche vostra domanda inerente al vostro amico a quattro zampe, non è il 373 8800 855, ripeto 373 8800 855. Do subito la parola e il buongiorno al dottor Piero Bianchi.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Siamo a venerdì 21 febbraio, qualche giorno fa, per chi non lo sapesse, il 17 febbraio si è celebrata la festa, la giornata mondiale del gatto. È una giornata importante in ricordo dei nostri piccoli amici felini, e non so perché è stato scelto il 17 febbraio, ma c'è sicuramente qualche motivo particolare. Ma in ogni caso sembra che chi ci ascolta abbia, diciamo così, pensato a questa ricorrenza, perché tre delle quattro domande che fino a questo momento sono giunte tramite la nostra email chiedono di gatti, sono di proprietari di gatti, per cui do subito la parola a Mauro per leggere intanto la prima richiesta.
Ecco, la prima domanda ce la pone Fabiola e dice: buongiorno, la mia gatta di 2 anni, che da alcuni giorni ha colpi di tosse, quando appunto ha questi episodi si va a nascondere. Questo è sintomo di qualcosa di grave? Grazie Fabiola.
Dunque Fabiola, la tosse nel gatto non è un sintomo comune. Capita ogni tanto di sentirli tossire, ma rispetto al cane, a proposito del quale avevamo parlato di tosse tempo fa, la sintomatologia è un pochettino più circoscritta, perlomeno sulla base di quelle problematiche che normalmente inducono tosse. Cominciamo a dire subito che mentre nel cane la tosse potrebbe essere un importante segno di cardiopatia, quindi la cosiddetta tosse cardiaca, nel gatto in realtà non è così. Difficilmente un gatto cardiopatico ha tosse, anche in quelle situazioni secondarie, per esempio da filariosi cardiopolmonare, difficilmente danno tosse nel gatto. Non lo si può escludere del tutto, ma sicuramente non danno una tosse più o meno marcata come nel cane, o più o meno continuativa. C'è una patologia specifica del gatto, che è la asma bronchiale, che tipicamente dà tosse. Questo aspetto va valutato con attenzione, perché spesso chi non ha mai sentito un gatto tossire non si rende conto di che cosa siano quegli strani rumori, comportamenti che il gatto esibisce. Mi spiego meglio. Normalmente nel corso di un accesso di tosse, soprattutto da asma bronchiale, il gatto si acquatta, cioè si praticamente appoggia sulle quattro zampe abbassandosi, estende la testa, quindi tira il collo, spesso lascia la lingua a metà tra dentro e fuori e fa questi rumori, che chiaramente sono dei rumori provenienti dalle vie respiratorie. Questi accessi, questi attacchi possono durare anche abbastanza, cioè non sono limitati a pochi secondi, possono durare anche un po' di più e ripetersi in maniera non regolare, non caratteristica. Tipicamente nell'asma bronchiale possiamo avere un gatto che magari tossisce 2 o 3 volte in una giornata, poi magari per 1 o 2 giorni non tossisce più, poi magari dà un colpo di tosse nella giornata successiva e così via. Non abbiamo quindi delle regole specifiche. Questo problema in realtà è un problema relativamente comune nella specie felina e non si sa quale sia la causa, perché sappiamo che l'effetto è una forma di broncocostrizione, cioè si ha una riduzione del calibro delle vie aeree inferiori. Alcuni ipotizzano la presenza di materiale che viene ingerito, pelo, soprattutto nelle vie respiratorie, che può dare fastidio e causare questi problemi. Altri ipotizzano dei fenomeni su base allergica, soprattutto in relazione al fatto che spesso questo problema è stagionale. Altri ancora parlano di forme da sbalzo di temperatura, ma non la classica infreddatura della quale poi vi spiegherò qualche cosa, ma per esempio i gatti che sogliono dormire d'inverno sui caloriferi vicino alle fonti di calore possono più facilmente avere problematiche di questo tipo. Ancora c'è chi ipotizza che il problema possa dipendere da fenomeni di tipo stressogeno, quindi soprattutto sono non è una patologia comportamentale nel senso stretto del termine, però può essere mediata da situazioni e sbalzi umorali. In questo caso, che potrebbe essere il caso di Fabiola, ci sono eventualmente due approcci: uno con un breve ciclo di cortisone, il quale determina in genere un'azione antinfiammatoria, un'azione broncodilatatrice, e di norma migliora, se non la riduce a zero, la sintomatologia. Potrebbe essere utile fare una piccola prova, una settimana di cortisone, vedere se sotto terapia il gatto effettivamente non manifesta più problemi. E questa è un po' una diagnosi cosiddetta ex adiuvantibus, cioè se c'è una risposta buona al cortisone vuol dire che quasi sicuramente una forma di asma bronchiale, anche perché non sempre di fronte all'asma bronchiale l'esame del sangue piuttosto che la radiografia toracica mettono in luce necessariamente degli aspetti caratteristici. Ma ci sono anche le forme da raffreddamento che possono causare tosse, quindi le forme respiratorie vere e proprie, le quali ovviamente coinvolgendo in genere le prime e le medie vie aeree possono avere come sintomo di solito non esclusivo, nel senso che ci sono magari anche starnuti, c'è scolo dal naso, ci sono occhi lacrimosi, eccetera, per cui la tosse si aggiunge. È difficile che i gatti, a differenza dei cani, possano soffrire di quelle forme di tracheite, di laringite da sbalzo di temperatura, le quali forme tipicamente danno solamente tosse. Per cui nel caso di Fabiola mi è sembrato di capire dalla lettura della mail che si parla solamente di tosse, quindi non si parla di fenomeni di altro tipo che possono riguardare le vie respiratorie. Quindi molto probabilmente si tratta di una forma di asma bronchiale. In alternativa al cortisone, soprattutto se il cortisone dà un buon risultato, quindi ci permette di individuare il problema, ma nel momento in cui viene sospeso tende a tornare fuori, ci si può eventualmente orientare sull'utilizzo della aminofillina, che è un altro broncodilatatore che chiaramente non ha un'azione antinfiammatoria come il cortisone, non ha un'azione immunosoppressiva, che è l'effetto secondario principale del cortisone, motivo per il quale non va utilizzato per lunghi periodi, mentre l'aminofilina garantisce comunque dei buoni risultati per via della sua azione broncodilatatrice. Quindi io direi che a Fabiola che è il caso di eventualmente tenere l'animale sotto controllo ancora qualche giorno, capire se questa sintomatologia può far capo, come ho descritto, a una forma asmatica, ed eventualmente sentire il suo medico veterinario di fiducia per capire se è il caso, se può valere la pena di fare un ciclo cortisonico ed escludere quindi una problematica di questo tipo.
Benissimo, passo all'altra domanda che ci è giunta sempre durante il corso della settimana tramite la nostra mail, che vi ricordo è studio@radioatlanta.it. Luigi ci chiede: buongiorno dottore, il mio cane, un meticcio di 6 anni, da un po' ha iniziato a perdere il pelo sulla coda. È una cosa grave? Grazie.
Dunque, in questo caso abbiamo un cane e la perdita del pelo può dar luogo a delle chiazze, dove il pelo si fa più rado. In genere vengono chiamate lesioni alopeciche, chiazze alopeciche, ma la descrizione in questo caso è un pochettino sommaria o deficitaria, perché teniamo presente alcuni aspetti. Ci sono delle forme di muta del pelo, quindi di ricambio stagionale, in cui si può verificare che vi siano delle zone del corpo in cui magari questo problema risulti un pochettino più accentuato e porti magari a un aspetto di questo tipo. Le orecchie, la coda, il muso sono delle aree corporee in cui più facilmente questo tipo di problema va a manifestarsi in maniera marcata. Quindi è possibile che effettivamente il cane in questione possa risentire di questo, che è comunque un aspetto assolutamente fisiologico. Come fare a capire se effettivamente è questo il problema? Chiaramente l'animale perde tanto pelo dappertutto, quindi non solo sulla coda, ma nella coda magari è un po' più accentuato. Quindi se il nostro amico ascoltatore, di cui mi sfugge il nome, mi sembra Luigi?
Sì, Luigi.
Luigi, ecco, se Luigi può provare a spazzolare il cane un po' di più nei prossimi giorni e si rende conto che la perdita di pelo è massiccia un po' dappertutto, ma anche sulla coda, è facile pensare a questa cosa, che generalmente si risolve poi per conto proprio, in quanto al termine della fase di muta poi il pelo torna a crescere e a rinfoltirsi in tutte le sedi. Ma ci sono anche delle forme di alopecia localizzata. Di solito queste forme sono ascrivibili a due motivi diversi. Il primo è un eventuale fastidio locale, però Luigi avrebbe dovuto segnalare, magari lo ha dato per scontato, un certo prurito, un certo leccamento da parte dell'animale. Chiaro che se l'animale insiste a leccarsi in un punto specifico della coda, il pelo lì cadrà. Non solo però, perché nella zona sottostante è possibile vedere delle aree infiammate, quindi delle aree arrossate di colore diverso rispetto alle zone limitrofe. Possiamo assistere alla presenza di croste, possiamo assistere alla presenza di feritine, di piaghe, e tutto questo naturalmente ci aiuta a pensare che il prurito condiziona poi il risultato dell'alopecia. In questi casi, se c'è un prurito localizzato solo in quella sede, quindi non un prurito sistemico, è lecito pensare che ci sia stato un sintomo, uno stimolo più che un sintomo infiammatorio locale. Per esempio il contatto con qualche sostanza, per esempio una puntura di insetto, per esempio lo sfregamento da qualche parte. Però in questi casi è in genere sufficiente intervenire con un prodotto ad azione locale che abbia un'azione antinfiammatoria, antiprurito, al limite antibiotica, per risistemare un po' le cose. È chiaro che appena sarà cessato lo stimolo fastidioso, che in genere ha prurito, l'animale smetterà di leccarsi, di grattarsi, e il pelo ricrescerà normalmente. Ma c'è anche un altro aspetto che volevo sottolineare, che è tipico della coda. Si chiama coda da stallone, colpisce di solito più facilmente i cani maschi, non sappiamo in questo caso se si tratta di un maschio o di una femmina, e colpisce la zona della coda che sta proprio al di sotto dell'attaccatura, quindi la parte alta della coda, nel punto in cui dalla colonna vertebrale partono le vertebre caudali, poco più sotto si ha questa zona dorsale, quindi nella parte in alto della coda, non nella parte sottostante, in cui l'animale può avere questa perdita di pelo associata a un prurito o a un leccamento modesto in questo caso. La zona sottostante senza pelo appare più grigiastra in questi casi, non è infiammata, però in questi casi il problema è legato a una disfunzione soprattutto di tipo ormonale, perché gli ormoni, specie quelli maschili, possono condizionare e fungere, diciamo così, da fattori predisponenti ma anche scatenanti nei confronti di questo problema. In questi casi si suole intervenire anche come detto precedentemente, con le terapie locali di altro tipo, però sulle quali, con le quali in genere si arriva poi a una risoluzione del problema. Quindi sono questi gli aspetti che Luigi deve considerare per cercare di capire un po' di più, ed eventualmente, se la cosa non si risolve, si accentua e tende a non passare, fare vedere naturalmente il cane al suo medico veterinario di fiducia. Io direi che, siamo essendo a metà e avendo risposto a 2 domande su 4, possiamo fare una piccola pausa musicale.
Sì, certamente, e lo facciamo ascoltando l'ultimo brano di Tosca contenuto nel suo album dal titolo Ho amato tutto. A tra breve.
Finestra, il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Io so cantare, so suonare, so reagire ad un addio, ma stasera non mi riesce niente. Stasera, se potesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Con te ho riscritto l'alfabeto, di ogni parola stanca il significato. Perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e ci lascia senza fiato. Ed è una musica che va in un istante a primavera, che ritorna. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu. E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per ripeterti. Ci rincorre, oggi sono questa faccia, questa carne, queste ossa. Le sento ancora addosso, le tue mani che mi spostano più in là, dove si vive solo di uno sguardo. È tardi, si spegne la candela, è sempre troppo tardi per chi non tornerà. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un treno che è partito, sparito in mezzo al blu. Io adesso farei qualsiasi cosa per averti fra le braccia, per rivederti. Con questo amore tra le mani e come sempre nei tuoi occhi la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
Era Tosca con questo brano che ha presentato a Sanremo, Ho amato tutto. Bene, riprendiamo con il nostro appuntamento Amici a quattro zampe. Ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi e vado a leggere la domanda che ci è giunta tramite la nostra mail, che vi ricordo è studio@radioatlanta.it, mail che sono aggiunte durante il corso della settimana e che andiamo a leggere in questo nostro appuntamento. Però vi ricordo anche che, se volete, è possibile o chiamare in diretta telefonica allo 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10, oppure potete inviarci un vostro messaggio su WhatsApp al 373 88 00 855. La domanda ce la pone Giancarlo e dice: Giancarlo dice: buongiorno, ho un gattino di 9 mesi, gli è stata diagnosticata una parassitosi polmonare. Siccome ho un'altra gatta di 10 anni, volevo sapere se può essere contagiosa. Grazie Giancarlo.
Allora Giancarla, è la prima volta forse che ci troviamo in questa sede a parlare di vermi polmonari che possono interessare sia il cane che il gatto. Sono dei nematodi, quindi dei vermi tondi che possono avere anche dimensioni importanti. Quindi sono ci sono due tipi in realtà, se vogliamo essere più specifici, di verminosi polmonari, di vermi polmonari, ma nel primo caso si tratta solamente di una migrazione di quei parassiti, come gli ascaridi per esempio, che vanno poi a localizzarsi definitivamente nell'intestino, ma che durante il loro tragitto, ed è un tragitto lungo e complesso all'interno del corpo, all'interno dell'organismo dei nostri amici a quattro zampe, hanno una fase in cui arrivano anche nelle vie respiratorie e in quella fase possono causare dei sintomi transitori fondamentalmente sotto forma di tosse. Da lì poi proseguono la loro migrazione e vanno a finire nell'intestino, ma non è questo probabilmente il caso di Giancarla. Lei si riferisce evidentemente a dei parassiti che sono degli strongili polmonari, perché appartengono alla categoria zoologica degli strongili, i quali si localizzano definitivamente nelle vie respiratorie e qui causano soprattutto tosse. Causano tosse, è una tosse importante, a differenza di quella di cui abbiamo detto all'inizio della trasmissione a proposito della domanda di Fabiola, che è una tosse più occasionale. In questo caso è una tosse continuativa, è una tosse che spossa un po' l'animale, è una tosse che spesso si accompagna anche a mancanza di appetito, depressione, eccetera. È ovvio che il tutto, la gravità perlomeno della sintomatologia, è anche relativa al numero di parassiti presenti. Però è anche vero, da un certo punto di vista, che questi parassiti sono facili da combattere con degli antiparassitari che normalmente vengono utilizzati nella pratica, cioè non bisogna fare delle strane terapie per intenderci. Il problema è che una volta che questi parassiti vengono uccisi e che muoiono all'interno delle vie respiratorie, possono comunque, a causa del loro ingombro, continuare a causare dei problemi. Spesso si spostano, si muovono, possono anche invadere le vie circolatorie e causare quindi anche dei problemi di altro genere, tipo tromboembolismi per intenderci, anche se non è un evento frequente. La loro presenza viene facilmente scoperta con degli esami delle feci che possono essere fatti a fresco oppure tramite procedimenti particolari. E può essere un problema, perché ci sono dei gattini che, se sono molto intasati con questi vermi, possono anche non farcela. Per cui, se è una situazione media come quella di Giancarla, è sufficiente fare un trattamento antiparassitario per risolvere il problema. Però è importante sottolineare, appunto, e ringrazio Giancarla della domanda, l'esistenza anche di questi parassiti, che normalmente non vengono tanto considerati, perché quando si parla di parassiti si pensa soprattutto a quelli intestinali, ma che invece possono interessare in questo caso le vie respiratorie. Per cui abbiamo detto della diagnosi, della soluzione, ma anche del fatto che in relazione alla gravità della sintomatologia possono esserci anche delle condizioni un pochettino più critiche.
Bene, passiamo all'ultima domanda che ci è giunta da Marcella e dice: buongiorno, ho un gatto di un anno che non è ancora stato sterilizzato e non ha però ancora dato segni di marcatura del territorio. Posso attendere o è meglio che lo faccio sterilizzare il più presto? Grazie Marcella.
Dunque Marcella, immagino, non lo si dice nella sua mail, ma immagino che il gatto in questione sia un maschio. In genere i maschi della specie felina al raggiungimento della maturità sessuale, che avviene grosso modo tra i 6 e i 10 mesi di età, possono cominciare a esibire il classico comportamento di marcatura territoriale. Quindi, oltre a modificare la propria voce, che diventa un po' più cavernosa e gutturale, soprattutto in certi contesti, il gatto maschio spruzza in giro la pipì, per intenderci. Di solito sono spruzzi verticali, quindi l'animale non assume il classico atteggiamento eliminatorio, cioè accovacciandosi nel luogo dove rilascia una pozza di urina, ma rimane in piedi, alza la parte posteriore del corpo, solleva la coda. Questa coda, tra l'altro, si muove un po' a scatti in senso laterale e fa degli schizzetti che naturalmente hanno un odore particolarmente pungente, particolarmente penetrante, perché sono ricchi di feromoni felini, che sono quelle sostanze che vengono rilasciate nell'ambiente per mandare dei messaggi, che in questo caso sono diretti chiaramente a eventuali femmine, eventuali partner. Ora, in quest'ottica, si tratta di un comportamento piuttosto fastidioso all'interno della convivenza con l'uomo, per cui si suole procedere alla sterilizzazione proprio per questo motivo. È chiaro però che a volte può accadere, e potrebbe anche essere questo il caso della nostra ascoltatrice, può accadere che il maschio in questione, per motivi assolutamente disparati, non manifesti presto o non manifesti mai questo tipo di comportamento. Io ho conosciuto dei gatti maschi che non sono mai stati sterilizzati, che sono sempre stati tranquilli, che non hanno mai causato problemi simili a quelli che abbiamo descritto e che quindi non hanno necessitato di fare granché. È ovvio che dopo i 6 mesi di età ogni momento è comunque buono per pensare alla sterilizzazione chirurgica. Diciamo che l'intervento di per sé stesso non arreca danni e male non fa, per cui Marcella può anche pensare di sterilizzarlo a prescindere. Il gatto ha già 1 anno, quindi è già un gatto adulto, e pensare a una sterilizzazione non è a prioristicamente sbagliato. L'unica cosa che non consiglierei a Marcella è quella di aspettare troppo nel momento in cui il gatto comincia a comportarsi da maschio. Quindi aspettare in questo momento in cui non ha ancora alcun tipo di comportamento può andar bene, non è controindicato, si può evitare all'animale di fare un intervento, vediamo come va, la classica frase. È chiaro che se questo vediamo come va presupporrà poi che il miccio cominci a comportarsi da maschietto, a fare pipì in giro, ad arrecare disturbo, va fatto sterilizzare quanto prima, perché ci sono dei gatti, soprattutto se adulti, che continuano imperterriti, nonostante la sterilizzazione, a comportarsi in questo modo per una questione di abitudine. Subentra una sorta di ricordo, di riflesso condizionato, l'animale comunque è abituato a marcare e continuerà a marcare anche se è sterilizzato. Chiaro che bisogna dare tempo perché questo comportamento si radichi, quindi se ai primi spruzzi di urina Marcella decide di sterilizzarlo va benissimo, il problema viene troncato sul nascere e non ci sono problemi. Quindi in definitiva attendere non è sbagliato, ma anche intervenire a livello preventivo non è sbagliato. Nel maschio ricordo che si tratta di un intervento molto banale, fra virgolette, un intervento esterno, un intervento veloce che non richiede ricoveri, quindi dalla mattina alla sera, poi il gatto se ne torna a casa sua e nel giro di 2 o 3 giorni è tutto risolto. Quindi ci pensi Marcella e valuti il da farsi sulla base di quello che ho appena spiegato. E siamo arrivati anche oggi al termine, sono le 11:29, manca ancora 1 minuto prima della conclusione ufficiale di questo nostro appuntamento settimanale, e intanto io colgo l'occasione per salutarvi prima di passare la parola a Mauro, che vi ricorderà poi ancora i nostri contatti per chi vuole scriverci. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi do appuntamento a venerdì prossimo. A risentirci.
Bene, noi ringraziamo, io ringrazio il dottor Piero Bianchi di essere stato con noi, aver risposto alle vostre domande, e vi rammento che potete inviarcele durante il corso della settimana tramite la nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. Vi lasciamo con un ultimo brano, che anche questo è tratto da uno degli ultimi album usciti in occasione appunto di Sanremo, Enrico Nigiotti, che ci fa ascoltare Corso Garibaldi. Noi ci risentiamo settimana prossima, sempre dalle 11 alle 11.30 con Amici a Quattro Zampe. Grazie per averci ascoltato, buon weekend e buon ascolto.
Sto qua, con in testa un cappello, dentro a questa città, dove un po' mi ci perdo. Sembri molto più grande, ma in realtà non lo sei. Truccatissima sempre, sempre nei fatti tuoi. La strada è un fiume pieno di gambe, di culi tondi come un film. Intorno foto, un metro e facce, sento l'America da qui. Qui malinconico con te, portami fortuna. Così frenetico con te, bimba senza luna. Milano ridi e poi mi guardi, in mille lingue poi mi parli. Milano ridi e poi mi guardi, divento timido con te. Why me?